Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Massimiliano Panarari, editorialista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Prima Pagina, benvenuti. Anche nella giornata di oggi, in cui i vostri SMS che invierete saranno poi pubblicati sul sito di Radio 3, di cui vi ricordo l'indirizzo www.radio3.rai.it, come avete potuto sentire da Radio 3 Mondo, domina ampiamente la questione del drammatico conflitto israelo-palestinese, di cui la trasmissione che ci ha preceduto, Radio 3 Mondo, ha dato un'ampia, amplissima panoramica. Quindi nella giornata di oggi saremo più a volo d'uccello rispetto a questo tema così drammatico e che sta scuotendo le coscienze e che è al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica internazionale e in maniera molto forte, come si è sentito nelle vostre telefonate di ieri, dell'opinione pubblica nostra, nazionale. Parto coi giornali che esprimono il mondo cattolico e la Santa Sede. L'Osservatore Romano, il giornale della Santa Sede, apre a tutta pagina con il nuovo appello di Papa Francesco per il Medio Oriente e l'Ucraina. La violenza si vince con la pace. Il Santo Padre, il Pontefice, esprime la vicinanza ai cristiani iracheni costretti a lasciare le loro case. A Gaza, civili sotto le bombe, il Consiglio di sicurezza dell'ONU sollecita la fine delle ostilità. E così che apre, naturalmente esprimendo la sensibilità del mondo cattolico e del pontefice davvero in prima linea in questa vicenda, l'Osservatore Romano. L'Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, apre anch'esso su Gaza. Il Fatto. In 2 settimane di offensiva i morti palestinesi hanno superato quota 560 e un quinto sarebbero bambini. L'ONU preme per una tregua. Gaza, guerra d'orrori, colpito un ospedale, scontri nella striscia, uccisi 24 soldati israeliani. Tra le aperture, nell'apertura di Avvenire, anche l'aereo abbattuto, il Boeing malese, Mosca c'era un caccia di Kiev, Obama richiama Putin, non fermi le indagini. Darò conto di 2 opinioni relative alla questione, al conflitto israelo-palestinese. Una è del Foglio, che apre con un editoriale siglato con il simbolo dell'elefantino, quindi riconducibile al direttore Giuliano Ferrara, intitolato «Israeliani di tutto il mondo, unitevi». Un paese costretto a uccidere per non essere ucciso. Le ragioni dell'inimicizia e del terrorismo sono le stesse a Gaza e a Mosul. Anche i cristiani dovrebbero unirsi invece di fare sofismi di tipo umanitario, dice, con la consueta linea hard. Israeliani di tutto il mondo, unitevi. Avete un mondo da guadagnare e nient'altro che le vostre catene da perdere. Chiunque conosca e a qualunque titolo la storia degli ebrei, quella del sionismo e quella di Israele, non deve avere dubbi su quale parte prendere nella guerra di Gaza. E quando infuriano le armi c'è un solo problema per le persone rette, da che parte stare. Chi si tira fuori parteggia senza dirlo, affetta un sentimento che è privo di vere basi etiche, insomma se la cava con poco e con poco si lava la coscienza. Se si guardi a Mosul e alla fuga funesta che una banda di predoni impone a una comunità perseguitata di miscredenti, anche i cristiani di tutto il mondo, intesi non come credo cultuale ma come nazione occidentale, dovrebbero unirsi e contro gli stessi identici nemici. L'editoriale che pone secondo quella che è una delle caratteristiche fondamentali della linea editoriale del Fatto, cioè la coincidenza tra cattolicesimo e mondo occidentale, ma anche tra ebraismo, sionismo per la precisione, e mondo occidentale, conclude in questo modo. In Europa, a parte le dichiarazioni solenni e definizioni di Hamas come gruppo terroristico, non esistono boicottaggi della sua classe dirigente criminale, magari raccordati con un'inesistente opinione pubblica. C'è solo l'infinita e comprensibile compassione per le popolazioni del formicaio colpite dalle durezze di guerra, ma senza mai specificare di chi siano le responsabilità strategiche della guerra. Comodo, molto comodo, conclude l'editoriale del Foglio. Il Manifesto pubblica l'appello di 98 premi Nobel, artisti e intellettuali in solidarietà alla Palestina, come contro il Sudafrica, embargo criminale verso Israele. È un appello tra le cui firme si trova innanzitutto, specchia innanzitutto quella di Noam Chomsky, il celeberrimo linguista e intellettuale radical statunitense che insegna all'MIT, ma sono numerosissime le figure, da Adolfo Perez Esquivel a Stephen Rose, da Tom Leonard a Nurit Peled, molti accademici, per l'appunto molti intellettuali e vari premi Nobel. Israele, dice l'appello, ha ancora una volta scatenato tutta la forza del suo esercito contro la popolazione palestinese imprigionata, in particolare nella striscia di Gaza assediata, in un disumano e illegale atto di aggressione militare. L'assalto in corso di Israele su Gaza ha finora ucciso decine di civili palestinesi, ne ha ferito centinaia e ha devastato le infrastrutture civili, comprese quelle del settore sanitario, che sta affrontando gravi carenze. La capacità di Israele di lanciare impunemente attacchi così devastanti deriva in gran parte dalla vasta cooperazione militare e compravendita internazionale di armi che Israele intrattiene con governi complici di tutto il mondo. L'appello prosegue e si conclude con appunto il lancio di un invito alle Nazioni Unite. Facciamo appello alle Nazioni Unite e ai governi di tutto il mondo ad adottare misure immediate per attuare un embargo militare totale e giuridicamente vincolante verso Israele, simile a quello imposto al Sudafrica durante l'apartheid. I governi che esprimono solidarietà con il popolo palestinese a Gaza, il quale subisce il peso del militarismo, delle atrocità e delle impunità israeliane, devono cominciare con l'interrompere tutti i rapporti militari con Israele. I palestinesi hanno bisogno oggi di solidarietà efficace, non di carità. E questo è l'appello di intellettuali, premi Nobel, artisti, indirizzato in solidarietà, indirizzato alle Nazioni Unite, in solidarietà alla Palestina. Tra gli editoriali dedicati alla questione spiccano in particolare due: la guerra tra Israele e Hamas, uno di Vittorio Emanuele Parsi, politologo specialista di relazioni internazionali dell'Università Cattolica di Milano, se i nemici cercano a tutti i costi lo scontro, e un editoriale, quella via possibile di uscita dal conflitto, di Ugo Tramballi, entrambi pubblicati sul Sole 24 Ore. Leggo le prime righe dell'editoriale di Parsi. Le difficoltà a fare accettare e soprattutto a far rispettare una tregua tra le parti in conflitto a Gaza non è la semplice conseguenza della reciproca diffidenza o di un sentimento di odio che i fatti recenti non possono che rafforzare. Esse piuttosto esprimono la distanza tra le posizioni degli attori coinvolti e testimoniano degli interessi che li hanno spinti a scegliere il conflitto. Interessi e scelta sono le due parole cruciali per capire questa sanguinosa crisi, questa ennesima ecatombe di vittime, in larghissima parte civili, per afferrare il senso di un'escalation che è tutto fuorché casuale. I tre ragazzi israeliani rapiti e uccisi da estremisti palestinesi e l'adolescente arabo bruciato vivo da fanatici israeliani per rappresaglia hanno rappresentato solo il casus belli di questa guerra, che per motivi diversi ma convergenti tanto il governo di Tel Aviv quanto la dirigenza di Hamas hanno ritenuto opportuno scatenare. E a questo proposito ricorriamo all'analisi di un altro politologo noto, Luigi Buonanate, che sulla prima pagina dell'Unità, in questa settimana in lotta, come titola con una vignetta di Staino, e che sta combattendo una battaglia per la sopravvivenza decisiva, sulla prima pagina dell'Unità, per l'appunto, Luigi Buonanate, politologo esperto di relazioni internazionali, uno dei massimi esponenti della scuola degli studi di international relations di questo paese, si occupa di allargare lo sguardo e di passare dalla catastrofe, dalla tragedia di Gaza ad una riflessione sul disordine che si è nuovamente imposto, riportando ad una sorta di stato di natura i rapporti diplomatici e le relazioni di questo nostro mondo multipolare, ma multipolare per difetto per molti versi. E infatti il titolo è La diplomazia di Babele. Scrive Luigi Buonanate: il vuoto politico crea dei mostri, avrebbe potuto dire Goya. Una specie di ombra nera sta coprendo il mondo, è fatta di violenza per un verso e di assoluta inettitudine politica dall'altra. Sotto questa cappa nessuno sa più cosa fare. Non Putin, che è incapace di controllare le frange estreme dei suoi accoliti o sta ingannando il mondo intero. L'altra notizia, naturalmente, di cui si dà ampiamente conto nel corso della programmazione di Radio 3 di ieri, di oggi, di questi giorni, riguarda appunto il Boeing malese. Non l'Unione Europea, prosegue Buonanate, che non sa che pesci pigliare nello stabilire chi tra le tante degne persone, nessuno ne dubita che sono in lizza, possa diventare il suo rappresentante internazionale. Ieri ci eravamo occupati dello stop di alcuni paesi membri della UE alla candidatura di Federica Mogherini come rappresentante, come alto rappresentante per le relazioni esterne dell'Unione Europea. Infine, non gli Stati Uniti, che per voler andare d'accordo con tutti non vanno più d'accordo con nessuno. Ma siamo ancora abituati a guardare agli Stati Uniti come al primo e più importante protagonista della vita politica internazionale. E non riusciamo a capacitarci delle prove di inettitudine che da quel paese vengono in continuazione. Sia ben chiaro, non sono in discussione le gaffe del segretario di Stato Kerry, ma l'incapacità politica statunitense ad affrontare le novità e più ancora le sorprese. Ma chiediamoci, con almeno un pizzico di finta ingenuità, perché ci giriamo sempre verso gli Stati Uniti? In un mondo che dopo la fine del bipolarismo avrebbe dovuto essere formato soltanto più da stati uguali tra uguali, e tra i quali non soltanto più qualche differenza economica avrebbe potuto complicare i loro rapporti, in questo mondo ci accorgiamo tutti i giorni che la capacità statunitense di incidere sulla realtà, di far pesare la saggezza che deriva dalla loro esperienza e dalla forza anche militare di cui dispongono, non si incontra mai con le difficoltà che appaiono all'orizzonte. Quindi, conclude Bonanate, bisogna che i politici sappiano fare politica. Purtroppo, ce lo lasci dire, sembra il contrario. La diplomazia deve servire prima delle crisi, non dopo, per curarle. Che oggi nessuno riesca a immaginare una soluzione positiva e pacifica per il conflitto arabo-israeliano non è perché una soluzione non esista, ma perché nessuno ha voluto seriamente cercarla. Non dimenticando mai che la violenza non è la fine della politica, ma un suo strumento, e che la politica necessita di una profondissima riforma, ora per ragionare dobbiamo imporre una tregua alle parti, evitando sproloqui, malintesi, strafalcioni e metterci tutti insieme al lavoro, sapendo che nulla si ottiene al mondo se non lo si paga, ma quello delle vite umane è un prezzo inaccettabile, conclude Bonanate nel suo editoriale sull'Unità. Ieri ci eravamo occupati di una questione su cui vi diamo un aggiornamento, che riguarda l'aggiornamento relativo alla drammatica situazione dei morti, delle persone morte sul barcone di sabato. È un drammatico aggiornamento perché in esclusiva sul sito di Repubblica, lo troverete per l'appunto nell'online del quotidiano e non nella sua versione cartacea, i naufraghi superstiti rivelano barcone strappieno 180 annegati, quindi è stata tragicamente rivista al rialzo la stima dei 30 morti di cui si era parlato all'indomani di sabato. Questo lo trovate sul sito di Repubblica. E veniamo invece alla politica interna. Oggi vari quotidiani ritornano sulle questioni di politica interna in relazione a due fatti fondamentali. Uno riguarda il voto sulle riforme istituzionali e sulle riforme elettorali e agli scontri che hanno ripreso a diventare significativi e dirompenti nella nostra già turbolenta di solito vita politica. Modifiche record e voto segreto, riforme in bilico, apre Repubblica. 8.000 emendamenti, rischio rinvio a settembre. Berlusconi scrive ai leader della destra, uniamoci, frenata sulla giustizia dopo il verdetto di Milano. Lo scontro tra il ministro Boschi, contestata dal Movimento 5 Stelle e da Selle, ritorna anche negli altri quotidiani, ritorna sul Corriere della Sera, ritorna sulla Stampa. Il Corriere della Sera offre un editoriale di spalla di Massimo Franco, Senato, dubbi reali e paure infondate, la democrazia non è a rischio, scrive Franco sul Corriere. Sulla Stampa, Boschi contestata, le riforme al rallentatore, Renzi minaccia, niente ferie. L'altra questione importante riguarda cosa sta accadendo in casa del centrodestra. In casa del centrodestra, dove la sentenza di assoluzione per Silvio Berlusconi ha rimesso l'ex premier al centro della scena politica e soprattutto pare di leggere di una possibilità di rifederare, su cui però il conflitto si è immediatamente innescato, le varie anime del centrodestra. E infatti Libero apre a tutta pagina con il nuovo contratto per il centrodestra. Rifare la casa delle libertà non si può, troppe cose sono cambiate. Ma c'è spazio per un'alleanza su tasse, lavoro e burocrazia che rilanci l'economia del paese, il nodo su cui ci giochiamo il futuro, scrive Maurizio Belpietro, il direttore del quotidiano. Diamo lettura dell'inizio di alcuni stralci di questo suo editoriale con cui si apre fortemente il quotidiano Libero. Siamo stati fra i primi a rallegrarci, scrive Belpietro, per il proscioglimento di Silvio Berlusconi dall'accusa di induzione alla prostituzione minorile e di concussione con costrizione ai danni di due funzionari di polizia. Al di là degli aspetti penali, in caso di condanna, la macchia sulla sua fedina politica sarebbe stata di quelle indelebili, avrebbe rappresentato la fine di una stagione. E come abbiamo festeggiato per l'assoluzione, abbiamo anche accolto con immenso piacere il commento del giorno dopo da parte dell'ex premier. Invece di partire all'attacco della magistratura accusandola di aver ordito alle sue spalle un complotto, come più volte ha sostenuto, il Cavaliere si è occupato di ricucire lo strappo nel centrodestra. Bene, avendo sostenuto sin dall'inizio, continua Belpietro, le ragioni di un'intesa fra le diverse anime di quello che un tempo si chiamava Popolo della Libertà, non possiamo che guardare al ritrovato dialogo con soddisfazione. Però, sottolinea Belpietro, i tempi sono cambiati, sono mutati. Ricostituire la casa delle libertà, così come venne edificata 20 anni fa, non è possibile. Non solo perché sono cambiati gli uomini, come pure è avvenuto, al posto di quello che un tempo era il centro non c'è più Casini e Malfano, nel ruolo di Bossi c'è Salvini e invece di Fini c'è Giorgia Meloni, ma sono cambiati anche i programmi. Come si fa dunque a mettere insieme partiti che hanno sensibilità e visioni diverse? E questo è lo scoglio che Berlusconi ha davanti. Un tempo la sua leadership era in grado di fare la sintesi delle diverse posizioni, ma oggi non è più così e in futuro probabilmente lo sarà sempre meno. Perciò a noi pare che l'unico terreno sul quale Forza Italia, NCD, Lega e Fratelli d'Italia possano raggiungere un'intesa non sia costituito dai temi etici o altro, ma dalle sole questioni economiche. Lavoro, tasse e burocrazia sono questi 3 punti che possono consentire alle diverse anime del centrodestra di condurre unite una battaglia. In fondo, la lotta alle troppe tasse è argomento da sempre condiviso. Non a caso recentemente la bandiera di un'aliquota unica al 20% è stata ripresa da Salvini, una notizia che era uscita sui giornali di ieri. Stessa musica su lavoro, pensioni e macchina amministrativa che strangola le imprese. Insomma, il cuore del nuovo centrodestra non deve battere su tutti gli argomenti che il paese dovrà affrontare, come si era immaginato finora, ma almeno su alcuni di questi, in particolare su quelli che hanno una immediata ricaduta nel portafoglio degli italiani. E quindi, anche per superare le polemiche intorno al cambiamento di orientamento di Silvio Berlusconi a proposito dei diritti delle persone omosessuali e dei gay, Belpietro invita ad una, passatemi l'espressione, ad una rifondazione un po' marxista, per così dire, cioè sulle questioni dell'economia, sulle durissime questioni dell'economia, da parte del centrodestra. Ma il futuro del centrodestra ritorna in numerosi editoriali. Sul Messaggero, Giovanni Sabatucci parla del centrodestra e del ricambio generazionale, grandi manovre. Nella storia dei partiti politici, scrive lo storico ed editorialista del Messaggero Giovanni Sabatucci, nella storia dei partiti politici, soprattutto italiani, le riconciliazioni e le riunificazioni sono un evento abbastanza raro. Certo, più raro delle scissioni che comportano, nella quasi totalità dei casi, un inevitabile contorno di accuse scambievoli e di rotture personali e lasciano dietro di sé fratture difficilmente ricomponibili. Per fare un solo esempio, il partito di Nenni e quello di Saragat, dopo Palazzo Barberini, ci misero 20 anni per ricostituire l'unità socialista e solo 3 per romperla poi di nuovo. La breve storia del nuovo centrodestra, nato nel novembre scorso dalla scissione del PDL in procinto di ritrasformarsi in Forza Italia, non sembrava fare eccezione alla regola. Agli scissionisti del parricida Angelino Alfano, in particolare, i giornali più vicini a Berlusconi non hanno risparmiato attacchi, irrisioni, veri e propri insulti, sicché fa una certa impressione assistere in questi giorni ai segnali distensivi che i vertici dei due partiti, a cominciare proprio dai due leader, hanno cominciato a scambiarsi con una certa regolarità. Sarebbe, credo, la ricomposizione più rapida della storia politica nazionale se davvero si realizzasse in tempi non troppo lunghi. Perché uno scoglio che evidenzia anche Alessandro Sallusti nel suo editoriale sul Giornale, in cui pubblica un elenco molto dettagliato degli insulti che NCD ha, che il nuovo centrodestra, scrive Alessandro Sallusti, ha rivolto a Silvio Berlusconi, questo del superamento della frattura molto forte che si era scavata tra Berlusconi e gli ex berlusconiani confluiti in NCD, per l'appunto, rappresenta sicuramente una posta significativa e un ostacolo, come sottolinea Sabatucci e, da un altro punto di vista, come evidenzia Sallusti, tutt'altro che scontato. Ma 2 sono le questioni sul ritorno di Berlusconi, secondo Giovanni Orsina, storico e vice direttore della School of Government dell'Università Luis Guido Carli di Roma, editorialista della Stampa. 2 questioni sul ritorno di Berlusconi. Prima pagina della Stampa. Scrive Orsina: tanto per i suoi effetti concreti, quanto, e forse ancor di più per quelli psicologici, la soluzione ha rimesso Berlusconi in campo, restituendogli una forza che non aveva più dal 1 agosto dell'anno passato, data della sua condanna in Cassazione. Considerato il rapporto che Forza Italia e l'intero schieramento moderato hanno avuto negli ultimi 20 anni col loro leader fondatore, è evidente che la sentenza di venerdì scorso ha mutato i termini in cui si pone il futuro del centrodestra, ossia la questione del post-berlusconismo. Ora, per valutare quali possano essere gli effetti di questo ennesimo colpo di scena, due sono le domande alle quali dobbiamo trovare risposta. Se il problema politico del centrodestra si esaurisca completamente in quello dei destini personali di Berlusconi, se la sua presenza insomma rappresenti di per sé una soluzione, se il ritorno del Cavaliere sia destinato ad agevolare o al contrario ad ostacolare la ricomposizione e maturazione di uno schieramento alternativo al Partito Democratico di Renzi. La risposta alla prima domanda, scrive Orsina, è senz'altro negativa. La risposta alla seconda domanda, prosegue nell'articolo, se la soluzione di Berlusconi avvicini o allontani il rilancio di uno schieramento moderato è dipende. Conclude Orsina, un meccanismo in grado di sanare le fratture ideologiche più profonde e i mal di pancia post-berlusconiani più atroci c'è. La riforma elettorale. E visto che del sistema elettorale si andrà a discutere fra breve, è lecito aspettarsi che dopo la soluzione di Berlusconi, ancor più di quanto non sia accaduto finora, i vari pezzi del centrodestra penseranno a come prevalere l'uno sull'altro ben più che a come sconfiggere Renzi. Forza Italia ha come subordinare a sé tutti gli altri ha come conservare un margine di autonomia da Forza Italia. Il cammino della riforma presumibilmente non ne sarà facilitato. E quindi la valutazione di Giovanni Orsina è che tra i vari scogli che si pongono sul cammino già accidentato delle riforme elettorali dovute agli scontri all'interno del centro-sinistra peserà anche questa situazione molto fluida che si vive all'interno del centro-destra. Su Europa, quotidiano di opinione, il direttore Stefano Menichini ritorna sul tema della riforma, delle riforme, in un editoriale intitolato La riforma e la volontà popolare, e segnaliamo un lungo articolo firmato da Tony Blair che corrisponde alla trascrizione del discorso pronunciato dall'ex premier e leader del centro-sinistra mondiale della Third Left, della Terza Via, pronunciato alla Philip Gould Memorial Lecture, organizzato dal think tank, cioè dal centro studi Progress. Nuove ricette, stessa Terza Via. Leggo alcune righe di questo discorso, tratte dal discorso che Blair ha pronunciato. Oggi vorrei parlare del perché la filosofia del progressismo rimane importante, potente e necessaria, tanto quanto lo era 20 anni fa. Quando venne formulata per la prima volta. E vorrei che lavorassimo tutti affinché il prossimo governo sia laburista nel 2015 con Ed Miliband come premier. Philip Gould, uno degli ideologi della Terza Via, commemorato in questa occasione, uno di coloro che insieme a Peter Mandelson e a Tony Blair dette vita a questa esperienza così fortunata dal punto di vista del successo elettorale, ha voluto sempre solo che il Labour vincesse. Anch'io voglio sempre solo che il Labour vinca. 20 anni fa vivevamo nell'ombra della nostra quarta sconfitta elettorale. L'ultima sconfitta, anche se appariva la meno grave in termini di seggi, in realtà era il segnale del divario tra noi e gli inglesi, 7 punti di distacco dai conservatori. Volevamo vincere. Questo, come noto, diventerà un mantra dei progressisti del centro-sinistra internazionale che Blair, personaggio molto contestato negli ultimi tempi, ma responsabile di 3 vittorie davvero impressionanti per un partito laburista che arrivava da una continua successione di sconfitte, ha saputo interpretare dando ai progressisti un segno di egemonia internazionale. Tra le altre notizie che vogliamo sottolineare questa mattina ci sono delle questioni economiche molto serie e molto, ahi noi, drammatiche, che hanno a che fare con la Germania. Il panorama economico internazionale è drammaticamente scosso dalla recessione, da questa crisi che purtroppo sembra non finire mai, che mette a dura prova la capacità industriale e schiaccia le finanze personali dei cittadini, mette in difficoltà tante famiglie e diffonde la povertà. E quindi la notizia di oggi purtroppo è tutt'altro che un sollievo. Corriere della Sera, apertura di prima pagina, allarme della Bundesbank, ordini e fatturato in calo in Italia, si ferma anche la Germania, nuovi timori dell'Europa. L'industria fatica a ripartire, l'economia europea stenta a tenere il passo e anche in Germania è stagnazione. La Bundesbank parla di stallo delle imprese e dell'edilizia. Solo la Gran Bretagna continua la sua corsa. I dati forniti ieri dall'Istat per l'Italia evidenziano un calo degli ordini e del fatturato nell'industria del mese di maggio. Il tonfo degli ordinativi è del 2,1% rispetto ad aprile, dopo la crescita dei due mesi precedenti. La performance negativa dei mercati esteri e del mercato interno si fa sentire anche sui fatturati. Sono notizie che il Sole 24 Ore naturalmente riprende. Industria ancora al palo, frena la domanda estera. Scendono maggio ordini, meno 0,2%, come avete sentito, e fatturato meno 1%. Made in Italy penalizzato non solo dal mercato interno, rallentano anche USA e Cina. Sempre sul quotidiano di Confindustria, Bundesbank, pesano le tensioni geopolitiche, crescita tedesca azzerata, borse in calo, Milano meno 1,5%. Il quotidiano di Confindustria Sole 24 Ore dedica anche una pagina ad una ricorrenza, un secolo dalla nascita del grande borghese, cioè di Bruno Visentini, personaggio molto importante e sorta di eretico rispetto alla storia italiana più recente, uno di coloro che aveva maggiormente teorizzato e cercato di fare diventare questa nostra nazione un paese normale, nel senso delle nazioni liberali democratiche del resto del continente. Naturalmente un personaggio molto importante per l'economia italiana, ma anche per la cultura e per una certa idea della borghesia. Tanto che sulla prima pagina del Sole 24 Ore ci sono due ricordi, commenti. Uno di Carlo De Benedetti, quanto manca la sua etica dell'esattezza, l'altro di Stefano Folli, il segno di un'Italia così diversa. Stefano Folli nel suo commento scrive: il meno che si possa dire è che Visentini fu un italiano atipico, non diciamo un anti-italiano. Appartenne a quel ristretto gruppo di spiriti eletti che attraversò l'Italia democratica negli anni migliori della Prima Repubblica e ne favorì l'impetuosa crescita economica e sociale, prima che tutto fosse di nuovo spazzato via. Si è detto e scritto molto sul suo carattere altero, su quel tanto di disprezzo che egli ostentava verso i professionisti della politica. C'è del vero, ma oggi in tanti si interrogano sulle degenerazioni della democrazia di massa, in cui il sistema delle garanzie funziona sempre meno e i populismi di vario colore sono sempre più aggressivi. Questo è il ricordo dell'eredità dell'ascito visentiniano che consegna Stefano Folli ai lettori del Sole in una pagina 19, che è completata da un articolo di Dino Pesole. Un'impronta riformista di gran coraggio ha lasciato la struttura del prelievo in un'ottica prevalentemente redistributiva. La ragione per la quale Visentini venne molto contestato dalla destra negli anni in cui operò e dialogò con parti importanti della sinistra. Ritornando alla questione di Silvio Berlusconi, di cui scrive Roberto Saviano sulla prima pagina di Repubblica, segnaliamo un commento dello scrittore napoletano, scrittore di noir molto noto e bestsellerista Maurizio De Giovanni, che si intrattiene sulla dimensione, possiamo dire, simbolica ed immaginario legata al cosiddetto modello Ruby, come viene chiamato dal Mattino. Sempre interessante, scrive Maurizio De Giovanni sul Mattino, il quotidiano di Napoli, seguire il dibattito post sentenza dei processi aventi Berlusconi sul banco degli imputati. È come trovarsi allo stadio, con opposte tifoserie pronte a intonare cori di esultanza o di disperazione dopo un gol. E come allo stadio gli arbitri vengono di volta in volta accusati di faziosa parzialità o gratificati per essersi fatti carico di un eroico atteggiamento di contrapposizione ideologica. Di fronte alle vicende giudiziarie del signor B, quelli che sono sempre stati garantisti diventano giustizialisti e coloro che per natura politica si sono sempre tenuti distinti dalle ideologie forcaioli diventano senza alcuno sforzo i paladini della libertà fino a una sempre convertibile prova contraria, un teatrino divertente e anche un po' triste, insomma, che da oltre 20 anni caratterizza la politica italiana e ci mette clamorosamente alla berlina in tutto il mondo, contribuendo alla costruzione di uno stereotipo che toglie ulteriore forza alla voce internazionale del nostro paese, come se ce ne fosse bisogno. Quello che pesa tanto e dovrebbe scuotere qualche coscienza in più scrive De Giovanni sul Mattino, è che in uno dei paesi industrializzati del magnifico Occidente alcune ragazze belle, intelligenti, istruite e consapevoli non sappiano trovare altra strada veloce per procurarsi un'esistenza soddisfacente che vendersi alle voglie tristi di uomini laidi e loschi che invece di fare i nonni come l'età gli imporrebbe utilizzano soldi e potere per dare pepe a serate a base di musica, lap dance e pillole azzurre. Da padri e madri dovremmo addolorarci per questo, invece di innalzare piano canti di dolore per la sorte del politico che ora finalmente benevolmente, con un flute di champagne in mano, decide di dare il via agli accordi per le riforme. Le nostre figlie, signore e signori, seguono ormai da anni un modello socioculturale drammatico che tirerà a fondo la nostra società. La velina, l'olgettina, la ballerina di fila e la fidanzata di calciatore sono il target più gettonato dalle ragazzine che guardano a occhi spalancati lo schermo azzurrino, sognando e sperando di poter un giorno diventare Karima. Karima al-Marug, naturalmente chiamata Ruby, rubacuori. E queste nostre figlie saranno le madri dei nostri nipoti. Il signor B potrà essere assolto o meno, la cosa personalmente ci lascia assolutamente indifferenti. Tanto noi saremo comunque condannati. Conclude malinconicamente Maurizio De Giovanni, che si scaglia contro quella che è stata chiamata l'egemonia sottoculturale berlusconiana. Invece, in questo panorama un po' fosco che disegna, molto fosco che disegnava De Giovanni a proposito della prospettiva lavorativa surrogata da un mondo dello spettacolo sfavillante e sbrilluccicante, potremmo dire con un termine gergale, ma tutt'altro che soddisfacente, ritorniamo alla prima pagina di Avvenire per sottolineare una interessante analisi di tutt'altro genere sulle potenzialità lavorative del nostro paese, scritta da Alessandro Zaccuri. Formazione e lavoro, i nuovi beni culturali partano anche da qui. Lo si è detto, lo si sente ripetere tantissime volte, con espressioni a volte contestate come quella secondo cui l'arte, la cultura, il paesaggio rappresentano il petrolio del nostro paese. Ecco, il decreto Franceschini apre un dibattito di cui scrive per l'appunto Zaccuri sulle potenzialità occupazionali legate alla riforma dei beni culturali e a un loro utilizzo più direttamente in termini occupazionali. Scrive Alessandro Zaccuri sull'Avvenire. Per il ministro Dario Franceschini non sarà una passeggiata. Il decreto di riforma del Dicastero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, MIBACT, non è ancora arrivato in discussione al Consiglio dei Ministri e già si moltiplicano gli allarmi e le contrarietà. Accuse di centralismo mascherato, di farraginoso coordinamento tra le strutture coinvolte e, le più insistenti, le più dure, di esautoramento dei soprintendenti a tutto beneficio dei nuovi direttori manager. Rimostranze prevedibili quando provengano da quella parte della cultura italiana che continua a contrapporre privato e pubblico, identificando quest'ultimo nella gestione esclusiva del patrimonio artistico e paesaggistico da parte dello Stato. Ma la protesta assume tutt'altro tenore se a sollevarla è una personalità come Antonio Paolucci, oggi direttore dei Musei Vaticani, già ministro dei beni culturali nel governo Dini e soprintendente di lungo corso tra Venezia, Roma, Mantova e Firenze. Se non verranno posti in atto i necessari correttivi, avverte Paolucci, l'iniziativa di Franceschini si risolverà in un episodio di macelleria culturale. A giustificare un'espressione tanto perentoria c'è da una parte la temuta marginalizzazione dell'apporto degli storici dell'arte e dall'altra il rischio che si faccia tabula rasa di esperienze consolidate, prima fra tutte quella del polo museale fiorentino, al quale lo stesso Paolucci ha dato un impulso decisivo durante il suo mandato nel capoluogo toscano. La questione è seria, perché il profilo classico del soprintendente, incaricato dallo Stato di agire come garante ultimo dell'integrità del patrimonio entro i confini di un determinato territorio, continua Zaccuri, rispondeva a un'impostazione ben precisa che riconosceva l'assoluta centralità della competenza storico-artistica, subordinando ad essa ogni altra preoccupazione. La necessità di portare a reddito il sistema museale è invece preminente nel disegno proposto da Franceschini, per esplicita ammissione dell'interessato. Resta da capire come le ragioni comprensibili del profitto possano armonizzarsi con quella della tutela e della valorizzazione. Non si vuol sostenere, scrive ancora Zaccuri, che un'alleanza del genere sia deprecabile, però non ci si può neppure accontentare di una dichiarazione di intenti. Serve una visione. Di nuovo, serve un progetto che vada oltre la contabilità, anche perché ci riferiamo a un patrimonio dal valore inestimabile, per definizione restio a ogni tentativo di quantificazione. E il complesso, complicatissimo equilibrio tra la tutela, la valorizzazione e l'idea del patrimonio culturale come bene comune, come strumento, come occasione formidabile di crescita della collettività e di costruzione di un tessuto di cittadinanza, messo a confronto e incrociato con la messa a profitto, con la valorizzazione economica, rimane un grande tema sul quale però non dobbiamo appunto cessare di interrogarci, perché ne va del nostro essere cittadini e del nostro essere cittadini in una fase di dramma economico quale quello che viviamo. Su Repubblica troviamo un altro tema interessante che ha a che fare appunto con il complicatissimo crinale che i nostri tempi definiscono e individuano in maniera sempre più scivolosa tra la cultura, l'informazione, appunto come questione fondamentale, delicatissima, dalla quale dipende la tenuta democratica di una collettività, e il fatto che l'informazione, così come la cultura, costa anche, soprattutto l'informazione di qualità. Federico Rampini ci racconta di un fenomeno in atto nel mondo anglosassone, in particolare negli Stati Uniti, da molto tempo. Il reporter con lo sponsor. Inchieste e articoli finanziati da cittadini o da mecenati che vogliono difendere l'indipendenza dei media alle prese con la crisi, ma soprattutto da aziende alla ricerca di una nuova forma di pubblicità. È la rivoluzione che percorre le redazioni d'America. Scrive Federico Rampini, ritornato negli Stati Uniti come corrispondente da New York di Repubblica. Questa inchiesta giornalistica è stata realizzata grazie a un finanziamento iniziale di Microsoft. Il computer che ho usato è stato offerto da Hewlett-Packard. Ho potuto comunicare con la redazione grazie a un collegamento Wi-Fi offerto da Cisco e con uno smartphone Samsung. I miei biglietti aerei sono un omaggio di Singapore Airlines. Il lettore continuerebbe a leggere il seguito dopo un incipit di questo tipo? E se continuasse, avrebbe lo stesso atteggiamento, la stessa disponibilità, oppure diventerebbe più diffidente e circospetto ad ogni affermazione contenuta nell'articolo? Benvenuti nell'era del native ad, il nuovo giornalismo che in America dilaga sotto diverse forme. Native ad, cioè native advertisement, letteralmente pubblicità indigena, che nasce e viene concepita dentro il giornale stesso, talvolta scritta da redattori che firmano altri articoli di tipo tradizionale, quelli senza lo sponsor. Il dibattito attraversa i più grandi gruppi editoriali, dal New York Times a Time Magazine, dalla CNN a Condé Nast. Ciascuno offre risposte diverse, nessuno può sottrarsi alla sfida. All'origine c'è un vincolo economico a cui nessuno riesce a sottrarsi. L'informazione costa. Fonti tradizionali di sostentamento dei media, dalla pubblicità agli abbonamenti, hanno subito l'impatto della crisi economica e delle rivoluzioni tecnologiche. Per sopravvivere, tutti i media, anche i più prestigiosi, sono alla ricerca di un nuovo business model, un'equazione economica sostenibile. Perfino il quotidiano più letto e più autorevole d'America, il New York Times, continua Rampini, ha vissuto fasi turbolente. Il licenziamento in tronco della sua direttrice Jill Abramson ha coinciso con la pubblicazione interna di un documento strategico sulle sfide del futuro elaborato dal figlio dell'editore Salzberger. E proprio Jill Abramson era stata protagonista di uno scontro molto acceso in un convegno pubblico sul native advertisement. Da Warren Buffett a Bill Gates, una corrente di imprenditoria progressista vuole mettere le proprie fortune al servizio di cause nobili, incluso il finanziamento per reportage, inchieste, giornalismo investigativo. Sulla West Coast, la più esposta agli shock delle rivoluzioni tecnologiche, giornali dalla storia gloriosa come il San Francisco Chronicle e Los Angeles Times attingono a piene mani agli articoli prodotti esternamente da ONG, organizzazioni non governative non profit, dietro le quali c'è il mecenatismo privato. Qui però il confine sembra preciso, a garanzia del lettore. I mecenati non scelgono il tema dei singoli articoli. La garanzia di indipendenza del giornalista è affidata a dei corpi intermedi, un po' quel che accade nelle grandi università private, luoghi di eccellenza come Harvard e Stanford. Spesso hanno statuti non profit, ricevono ricchi finanziamenti dall'industria privata, ma rettori e presidenti e senati accademici vigilano quasi sempre sull'autonomia della ricerca scientifica. Naturalmente c'è una dimensione positiva, sottolinea Rampini, ma c'è anche polemica forte, una polemica che riguarda il rischio che la trasparenza dell'informazione venga messa in discussione. L'ottima rivista The Atlantic, notoriamente di sinistra, scatenò la protesta dei suoi lettori pubblicando un lungo articolo elogiativo su Scientology, la setta religiosa a cui appartengono star come Tom Cruise. Che si trattasse di un redazionale pagato era abbastanza evidente, ma questo non placò affatto l'ira dei lettori. quasi tutti i giornali hanno degli statuti interni che regolano il native ad. Ad esempio, escludendo dai possibili finanziatori l'industria militare o petrolifera, Big Tobacco, cioè le grandi compagnie delle sigarette, del fumo, oppure dei medicinali che vantano effetti benefici non confermati dalle autorità sanitarie. Il celebre sito Vice, specializzato in inchieste di denuncia, non disdegna finanziamenti privati purché ci sia una muraglia cinese a tutela della redazione. Le controversie sono destinate a moltiplicarsi, via via che i confini diventeranno più incerti, opinabili, e le confusioni dei ruoli si accentueranno su ogni fronte. Nell'era in cui le multinazionali investono sulla propria immagine etica, quando usciranno articoli sulla conservazione dell'energia e la lotta al cambiamento climatico cosponsorizzati da Exxon e Greenpeace, cosa succederà? Si domanda in buona sostanza Federico Rampini in questo articolo in cui ci racconta una frontiera che negli Stati Uniti è in corso già da molto tempo. Concludiamo con il Corriere della Sera, nella cui prima pagina si dà conto, come accade anche in altri quotidiani, di una vicenda che riguarda Severino Antinori. Prime gravidanze, trasmentite proteste, ma ora le regole vanno applicate. Il giallo della fecondazione eterologa. Un articolo di Luigi Ripamonti. Tra annunci, controlli e contestazioni si torna sulle opposte barricate. La fecondazione eterologa torna a dividere. I casi di gravidanza che sono stati segnalati a Roma e a Milano lasciano una scia di polemiche e sospetti. A Milano l'invio dei carabinieri del nucleo antisofisticazioni, il NAS, nella clinica diretta dal ginecologo Severino Antinori apre un giallo. La gravidanza non ci sarebbe stata, ma c'è anche chi contesta l'ispezione. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore. E a proposito di frontiere tecnologiche e di quanto le tecnologie diventate così pervasive nella nostra vita e così centrali, importanti e fondamentali da molti punti di vista, investono però la questione della trasparenza e la questione della privacy. E c'è da questo punto di vista una novità tutta italiana di cui dà conto Edoardo Segantini. Prima pagina del Corriere della Sera, la privacy su Google ora sarà affar nostro. E si tratta di una serie di norme di maggiore controllo che l'antitrust italiano ha elaborato di concerto con Google. Per la prima volta in Europa, scrive Segantini, la privacy di chi usa Google sarà tutelata in modo preciso. Arrivano infatti le regole del garante, in base alle quali Big G, per l'appunto Google, potrà usare i dati personali degli italiani solo con il loro consenso preventivo e dovrà dichiarare esplicitamente di svolgere questa attività a fini commerciali. La notizia è il frutto di un lavoro di preparazione durato un anno, durante il quale l'autority presieduta da Antonello Soro e la grande azienda americana hanno collaborato attivamente. Non si è puntato a definire un set di sanzioni la cui efficacia sarebbe stata modesta, ma piuttosto a scrivere le norme a cui Google dovrà attenersi, afferma il portavoce dell'autorità. Il provvedimento, più o meno direttamente collegato alla pronuncia della Corte di Giustizia europea sul diritto all'oblio, non si limita infatti a richiamare al rispetto della privacy, ma indica nel concreto le misure che Google dovrà adottare. La controparte americana conferma: abbiamo collaborato costantemente con il garante per spiegare le nostre politiche di privacy e il modo in cui ci consentono di creare servizi più semplici ed efficaci. Continueremo a collaborare in futuro e analizzeremo il provvedimento per definire i prossimi passi. Ma cosa cambia concretamente per gli utenti? Si domanda Edoardo Segantini. Innanzitutto bisogna chiarire il punto di partenza. La web company ha già adottato alcune misure per adeguarsi alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, ma lasciando aperte non poche criticità. In particolare, l'inadeguatezza delle informazioni agli utenti, la mancata richiesta di consenso alla profilazione, cioè la catalogazione degli utenti a seconda delle loro preferenze, che rappresenta uno delle questioni centrali rispetto a cui si costruisce la vendita pubblicitaria dei nostri dati, e l'incertezza dei tempi di conservazione dei dati. A tutto ciò il team di Soro promette di porre rimedio con una serie di prescrizioni cui Google dovrà adattarsi entro un anno e mezzo. La società dovrà spiegare chiaramente che i dati personali degli utenti sono regolarmente monitorati e utilizzati per la pubblicità mirata, per mezzo della profilazione appunto, e che tali dati vengono raccolti anche con tecniche più sofisticate dei semplici cookie. I cookie sono software che memorizzano informazioni sugli utenti, come ad esempio i siti web preferiti o, in caso di e-commerce, cioè di commercio elettronico, il contenuto dei carrelli della spesa. Ma le tecniche di tracciamento sono sempre più raffinate. Viene usato ad esempio il fingerprinting, letteralmente rilevamento delle impronte, un sistema grazie al quale i dati vengono archiviati nei server delle società inserzioniste che li utilizzano. Google, in sostanza, non potrà più dare per scontato che l'uso dei suoi servizi equivalga ad accettare incondizionatamente le sue regole, ma dovrà ottenere un consenso preventivo per usare i dati personali. Inoltre, sarà tenuta a cancellarli entro 2 mesi dalle singole richieste dai cosiddetti sistemi attivi, cioè i dati nell'immediata disponibilità dell'utente, ed entro 6 mesi dai propri archivi. Entro il 30 settembre poi la società dovrà fornire al garante della privacy un controllo di verifica che indichi tempi e modalità per i controlli. Un punto chiave è il modo con cui ognuno potrà dare o negare il proprio consenso al trattamento dei dati, che sarà tanto più efficace quanto più sarà facile da usare. L'Authority promette semplicità. Ci sarà un banner che, se cliccato, consentirà all'utente di dire sì o no. Chi vorrà evitare la scelta sarà libero di continuare nella navigazione. Ovviamente non dovrà poi lamentarsi se la sua privacy verrà, almeno commercialmente, violata. E così le frontiere della tutela dei nostri dati personali diventano sempre più scivolose. Questa è comunque una buona notizia e ci invita ad interrogarci, come ci dice Segantini, sul futuro che ci attende.
Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Massimiliano Panarari, editorialista del quotidiano La Stampa, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Bentornati a Prima Pagina. Prima di iniziare a sentire le vostre opinioni, vi ricordo che sul sito di Prima Pagina di Radio 3 vengono pubblicati gli SMS che inviate. Ora cominciamo con le telefonate. Pronto?
Pronto? Buongiorno, dottor Panarari.
Buongiorno a lei.
Sono Eva da Trieste, con un cuore gonfio come un pallone, diciamo così a Trieste, in dialetto.
E noi vi capiamo perfettamente in tutto il resto del paese.
Sì, io con tanti altri dal 90 lavoriamo sul terreno di Palestina. In un'associazione Salam, Ragazzi dell'Ulivo, ideata da un parlamentare DC, che mi dispiace adesso non ricordare il nome, della Jesse Arci, e noi per 8 anni avevamo bambini in adozione. E il deputato nostro DC è andato a Gaza nel 90 e ha visto cosa c'era. Se oggi andiamo lì, noi troviamo tanti volontari, tra cui anche i nostri volontari italiani, con i quali siamo continuamente in contatto, quando è possibile anche via Skype, ma questo ultimamente molto raramente, e ci chiedono per favore di dire cosa sta facendo il nostro governo, il Ministero degli Esteri, per parlare anche loro di qualcosa, perché tutti lì, no? Tu, la Svezia, la Norvegia, l'Olanda, insomma sono tanti volontari, che quasi quasi direi di dare il Nobel ai volontari nel mondo una volta per la pace, che ci sono tanti. E vorrei anche dire solo il nome di Max Gilbert, un primario norvegese che è giù di nuovo, ha scritto già un libro, Occhi dentro Gaza dopo il piombo fuso, che ci ha scritto ieri chiedendo veramente di fare tutto il possibile per far cessare il fuoco. Lì è una carneficina. Quando mi dispiace non poter leggere la lettera sua, che è veramente un uomo da Nobel, dice: fate in modo che si fermino. Non prendendo parte per uno, per l'altro, perché sa, è logico, si potrebbe dire tante cose qui, no? Quando un esercito di quella molle attacca gente che poi si dice sono scudi umani, ma se uno va a Gaza e vede dove vivono 1.900.000 persone, senza una collina, senza un bosco, senza un albero, ma dove vanno queste persone? Mi dite voi. Ecco, io desidero sapere da lei se il nostro governo, con la nostra ministra dell'esterno, ha fatto qualcosa. Vi prego, fate qualcosa. Questa è la preghiera che arriva da Gaza, specialmente dalle nostre donne che sono con i bambini adesso nelle scuole UNRWA, dove non hanno l'acqua per i neonati. Noi stiamo, tramite la Germania, inviando dei soldi, e quando ce ne sono le ore di tregua, fare passare dell'acqua. Perché è difficile dire quello che ci dicono ogni giorno. Le madri di Gaza, gaziane, sono arrivate a dire che sono indifferenti a tutto. Ormai l'indifferenza è che è la cosa peggiore, dottore, è nei cuori di questa gente. Non hanno più lacrime da piangere, neanche i padri, no? Perché si parla sempre delle madri. Ecco, questa è la mia testimonianza. Se volete vi inoltrerò le lettere che stiamo ricevendo continuamente, i messaggi.
Sì, molte grazie alla signora Eva, molte grazie per la testimonianza e molte grazie soprattutto per l'impegno che ci mette. Questa mattina è stata letta la lettera di Gilbert nel corso della programmazione mattutina precedente di Radio 3. È una testimonianza molto importante a cui ancora una volta c'è veramente poco da aggiungere, perché è fattiva, perché dimostra l'impegno e anche l'enorme straordinario coinvolgimento umano e la passione civile, passione che è anche una passione politica naturalmente nell'accezione più larga, che è una parte larga di quegli italiani che lavorano, che operano nel terzo settore, nella società civile, nell'associazionismo, che è sempre stata una delle grandi ricchezze e delle grandi specificità di questo nostro paese, che non è normale, per così dire atipico in tante cose, e in altre atipicità come la ricchezza del suo tessuto civile invece è straordinario, del fatto che quando purtroppo i cannoni e le armi tuonano è in grado di inserirsi e di operare con grande fervore, con grande utilità a favore delle popolazioni civili che da una parte e dall'altra sono sempre quelle che ci rimettono maggiormente. Quindi davvero nulla da aggiungere e raccogliamo l'appello della signora Eva, appello che rivolge al governo italiano perché oltre a quello che sta facendo intensifichi la sua azione e il suo lavoro e che riacquisti, come dicevamo ieri, anche una forza in quella politica rispetto al Medio Oriente e al Mediterraneo che l'aveva sempre caratterizzata e che era stata una delle punte forti del nostro paese nella sua politica estera come fattore di pacificazione, come mediatore dei conflitti, come soggetto diplomatico all'interno di quest'area così turbolenta, così drammatica, così sempre più scossa dall'odio, dalla ferocia e dalle guerre di religione, purtroppo, come è diventata negli ultimi anni. Proseguiamo con le telefonate. Pronto?
Sì, pronto. Buongiorno.
Buongiorno.
Antonio da Milano. Senta, io volevo dire questo, con tutto il rispetto per la signora che è intervenuta prima, che si impegna come volontaria, con tutto il dolore per le vittime civili della guerra israelo-palestinese, io però volevo far riferimento all'appello degli intellettuali, artisti di cui ha letto dal manifesto. E mi sembra, la mia domanda è questa: perché tutti questi intellettuali, artisti, per i milioni di morti della Siria sono stati zitti, per i massacri di Boko Haram stanno zitti, per le repressioni in Turchia stanno zitti? E perché, diciamo, agli onori della cronaca su prima pagina viene fuori sempre solo Israele come lo stato, diciamo, criminale assassino, e considerando che questi intellettuali e artisti stanno in paesi, probabilmente molti di loro almeno tranquilli dietro le loro scrivanie al calduccio, mentre gli israeliani sono sempre accerchiati da paesi nemici che li vogliono distruggere e minacce, sono sempre sotto la minaccia delle armi. Questa era la mia domanda, in sostanza. Mi sembra un po' asimmetrica e strabica la posizione di tutti questi intellettuali e artisti. Ecco, questo è il mio commento. Grazie.
Grazie al signor Antonio da Milano. Il drammatico, tragico, continuiamo a usare questo aggettivo perché non c'è un altro, conflitto israelo-palestinese, le cui recrudescenze, la cui intensificazione prosegue purtroppo incessantemente perché le voci della ragionevolezza e della diplomazia non riescono ad avere ragione, di disegni politici opposti che puntano all'estremizzazione da entrambe le parti, muove giustamente, comprensibilmente, le passioni, scuote le coscienze degli ascoltatori italiani, dei cittadini italiani, in particolare lo vediamo dagli sms e dalle telefonate degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Radio 3. Non è naturalmente mio compito quello di rispondere, perché non si tratta di risposte, non si tratta di dare risposte, si tratta per l'appunto di ascoltare in un momento così grave, così complicato, le voci di voi ascoltatori e ascoltatrici e soprattutto credo di dare grande spazio alle voci che maggiormente invitano alla ragionevolezza. La storia del Medio Oriente è una storia di gravi mancanze, di deficit, di problemi, di una situazione nella quale posizioni molto diverse non sono riuscite a cercare e a trovare momenti di conciliazione, in cui la politica ha finito per far esplodere in maniera tragica i conflitti. Quello che ci insegna, e lo abbiamo letto in alcuni degli editoriali in maniera così drammatica questa lezione, è per l'appunto il fatto che quando la politica non svolge il suo compito di mediazione dei conflitti e non riesce all'interno delle società a dare voce e dare spazio a coloro che cercano di trovare punti di accordo e di farli prevalere sui punti di differenza, porta ad una estremizzazione rispetto alla quale poi l'insieme dei lutti, le morti aggiungono e scavano solchi che non sono, purtroppo, sembra a questo punto, davvero più recuperabili. Quello che possiamo fare è davvero in questo caso ricorrere alle parole di una figura di altissima moralità e spiritualità, di un'autorità morale quale quella del pontefice, che non cessa, come abbiamo visto, di invitare tutti quanti a far tacere le armi e a cercare di sedersi intorno a un tavolo. Ci sono morti da una parte e dall'altra, ci sono lutti e drammi da una parte e dall'altra. C'è una popolazione palestinese che soffre orribilmente, c'è il diritto di Israele di vivere in sicurezza. Ecco, questo è quello che le parole del pontefice ci ricordano ed è quello che possiamo ripetere. Tra gli sms che arrivano, a dimostrazione di come la comunità degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Radio 3 sia molto attenta alla filologia, alla lingua e alla linguistica, ne troviamo alcuni sulla piccola querela sull'inglese di ieri che prosegue. A proposito di privacy e di privacy, si utilizzano entrambe, ma privacy è l'espressione nell'inglese americano, mentre privacy è quella dell'inglese britannico. Mentre sulla querela tra media, pronunciata all'inglese, in particolare con riferimento ad articoli che trattano degli Stati Uniti e l'origine latina, medium, lasciamo davvero alla libertà di coscienza, letteralmente. Pronto? Proseguiamo con il telefono.
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Sabrina e Paoli, chiamo da Udine. Volevo fare un commento più che altro sull'articolo che lei ha letto questa mattina di De Giovanni, mi pare.
Maurizio De Giovanni, sì.
De Giovanni, sì. A proposito degli esempi che vengono proposti alle nostre figlie dalla TV, e sì, ritengo che l'analisi sia profondamente vera. Alla TV è tutto facile, brillante, scintillante, un modello da imitare, una meta da raggiungere, insomma. E io come genitore di una figlia 14enne, quindi in piena adolescenza, mi sento veramente chiamata in causa, da premettere che tra l'altro noi in casa abbiamo fatto la scelta di non avere la TV, quindi gli esempi sono molto più limitati, diciamo, no? Però nonostante tutto arriva molto, perché comunque c'è internet, sì, c'è di tutto, insomma. E quindi niente, volevo manifestare anche il mio disagio, ecco, come genitore, perché è molto difficile proporre qualcosa di meglio, no? per un ragazzino, per una ragazzina. E certo, gli esempi che noi diamo sono più edificanti, non so, ma sicuramente meno interessanti per loro, e quindi insomma volevo solo manifestare questo mio disagio, ecco.
Grazie alla signora Sabrina Paoli.
Salve.
Grazie, molte grazie per questa testimonianza. Un disagio, diceva la signora, che è un disagio probabilmente che troviamo in tante case e in tante famiglie. Essere genitori è un mestiere estremamente complicato, lo è sempre stato in tutte le fasi della storia, naturalmente, e lo diventa e lo è a suo modo anche oggi di fronte allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie. Come accade a molti ambiti della nostra esistenza e come accade di fatto sempre con la tecnica, su cui tanto hanno riflettuto i filosofi tra fine 800 e inizio 900. C'è un'ambivalenza di fondo, o c'è una natura duplice, se preferite. Le cose non sono mai completamente nere o completamente bianche. Il manicheismo non è l'atteggiamento giusto, evidentemente, da tenere nei confronti delle tecnologie. Sono straordinariamente utili, ma possono anche dare adito, possono anche essere purtroppo delle situazioni e dei contesti di pericolosità, dei contesti di difficoltà. Basti pensare all'utilizzo, e faccio un esempio molto semplice, fuori di retorica, dell'energia nucleare nel corso del Novecento. Vale anche naturalmente su una scala completamente diversa per quelle tecnologie che sono assolutamente quotidiane, che sono molto pervasive, che sono entrate nella nostra esistenza, collegate a internet, al mondo del web e che si traducono nei social media. Social media non a caso, la dinamica è quella relazionale, qui sta la grande delicatezza e la grande complessità dal punto di vista umano della loro gestione. E quindi essere genitori per l'appunto è molto complesso e molto difficile, soprattutto di fronte agli esempi che vengono dati all'immaginario dei più giovani. Allora, di fronte a questo, forse dobbiamo cercare di stare il più possibile accanto ai genitori e forse dobbiamo riscoprire una parola che non gode di buonissima fama da un po' di tempo a questa parte, ma che Radio 3 pratica con grande capacità, anche leggerezza, la leggerezza giusta, cioè senza pedanteria. La parola è quella di pedagogia. Nelle società umane l'insegnamento, la diffusione dei modelli, la promozione degli esempi, la trasmissione delle conoscenze sono molto importanti, e anche delle esperienze, e quindi soprattutto di fronte ai giovani che ne sono da sempre molto assetati, che oggi tendono a, oltre che a interloquire come sempre con i loro pari, non avendo spesso esempi positivi dalla politica, dall'economia, da chi ha leadership, tendono a rifugiarsi in un universo un po' solipsistico e a non scambiarsi e a non ricevere quei modelli senza i quali evidentemente diventa più facile diventare preda di esempi e di modelli per l'appunto negativi. Pronto? 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 In attesa che si ristabilisca il contatto telefonico, arrivano molti sms, sono sms relativi in buona parte alla questione naturalmente del conflitto israelo-palestinese. Sono sms che dimostrano anche appunto, come dicevamo, la situazione di grande conflittualità che si è scavata nell'opinione pubblica tra chi si schiera molto decisamente a favore di Israele oppure a favore della Palestina e che legge in una maniera molto precisa per l'appunto questa opposizione e questa radicalità, queste differenze. C'è chi parla appunto del fatto del diritto di Israele di esistere, c'è chi sostiene che questa invece dell'accerchiamento è una retorica scorretta, ci sono valutazioni politiche naturalmente, c'è chi dice che la guerra in casa è un brutto affare e domanda e sostiene perché nessuno ricorda il fatto che Israele subisce razzi, c'è chi scrive che esiste un diritto della Palestina a esistere che è stato calpestato dagli israeliani. Per l'appunto sono gli sms e le valutazioni che diventano sempre più forti nel corso di queste giornate. Ci sono sms dedicati alla questione dell'immigrazione, al grande dramma dell'immigrazione a cui facevamo prima riferimento. C'è un sms del signor Cosimo Tartaglia che dice: mai come ora il debito pubblico è stato così alto, considerando un PIL in decrescita irreversibile, almeno nel breve periodo. Se lo Stato non provvede a ristrutturare il debito in tempi brevissimi, il disastro economico è imminente. Questo del tema economico è un'altra questione assolutamente fondamentale, per l'appunto, e ha a che fare, come sottolinea giustamente il signor Tartaglia, col tema della crescita. Il tema della crescita, che è un tema senza il quale, se non si fa ripartire la quale, diventa ingestibile, diventa ancora più grave la questione, per noi molto annosa, del debito pubblico. Riprendiamo con le telefonate. Pronto?
Buongiorno, sono Andrea dalla provincia di La Spezia. Io avevo una piccola idea, ma forse una stupidaggine. Dunque, siccome tutta questa faccenda degli sbarchi, eccetera, eccetera, provoca tanti morti e costa anche tanti soldi, ecco, perché non mettere degli uffici o qualcosa giù in Africa, in modo tale da selezionare già in anticipo i profughi, quelli che hanno diritto a venire, e ad accettarli senza problemi, senza fargli correre tutti questi rischi e naturalmente senza fare tutte queste spese con la marina che deve andarli a prendere, eccetera, eccetera, e tutti questi poveracci che muoiono o asfissiati o annegati, eccetera, eccetera. Sarà forse una stupidaggine quello che dico, ma lei cosa ne pensa?
Non sono mai stupidaggini, ovviamente, quando sono il frutto di una meditazione, di una riflessione, come nel suo caso. Quello che lei propone è un'ipotesi su cui ha riflettuto, su cui ha meditato. Naturalmente c'è sempre una questione di praticabilità. Questo è il grande moloch col quale ci troviamo ad avere a che fare. Una questione di praticabilità, lo dicevamo anche ieri e lo sottolineavano alcune delle vostre telefonate. La questione dell'immigrazione, il tema dei migranti, il tema dei grandi flussi di spostamento della popolazione è un tema che rimanda a questioni che hanno a che fare davvero con la biopolitica, a questioni che da sempre caratterizzano la storia. Ma i flussi sono diventati ancora più globali oggi e soprattutto, come evidente, i flussi aumentano necessariamente perché non ci sono solamente persone che cercano di migliorare la propria condizione di vita provenendo da situazioni difficili, ma perché la spinta, la pressione diventa ancora più drammatica quando i conflitti dilagano e divampano, come in questa fase, come in questa situazione. La fine del mondo bipolare ci porta ad un multipolarismo nel quale però, come sottolineano vari editorialisti, ne abbiamo letti alcuni anche oggi, in cui purtroppo non è la stabilità a diventare la merce e la moneta più corrente, ma al contrario sono le situazioni di instabilità, le situazioni di caos. Questo anche per scelte, naturalmente, per scelte e valutazioni sbagliate da parte delle ex superpotenze che dovevano svolgere, che avevano, sia pure nel terrore, per l'appunto come durante la Guerra Fredda, cristallizzato e congelato il mondo in una situazione di sostanziale inamovibilità. Ne facevamo nuovamente riferimento a questo tema. Quello di cui c'è bisogno è un concerto di stati. C'è bisogno che la politica internazionale passi dallo stato di natura hobbesiano in cui si trova, lo stato di natura che descriveva Thomas Hobbes, il celeberrimo filosofo politico dell'età moderna, quello del caos, della guerra di tutti contro tutti, dell'homo homini lupus e della pura politica di potenza esercitata da nazioni che hanno fortemente perso, in alcuni casi, questa capacità di dare ordine e di regolare il mondo, ad una situazione in cui il dialogo e in cui la diplomazia diventino più forti. Naturalmente questa è un'utopia, è l'utopia per esempio della Società delle Nazioni di Wilson, che nel mondo non ha potuto trovare davvero realizzazione. E quindi c'è bisogno che le istituzioni europee alle quali apparteniamo, che rappresentano un concerto di stati, a volte troppo debole come giustamente sottolineiamo, e cosa di cui correttamente ci lamentiamo, scelgano rispetto al nostro paese, che è quello più esposto, delle linee di politica più comuni e sappiano affrontare nel dialogo con le entità statali ancora esistenti nei paesi in via di sviluppo, quelle con cui si può costruire una forma di cooperazione che accelerino e aumentino le possibilità di cooperazione. E non c'è dubbio, questa è una lezione di realpolitik, che è lo sviluppo economico rappresenta la migliore forma di la condizione migliore per la quale si possa viaggiare, non perché costretti ad abbandonare paesi in fiamme o in cui le aspettative di vita sono inesistenti o si riducono progressivamente. È un mondo nel quale lo sviluppo economico e la prosperità si diffondono, è il solo in cui si può viaggiare per piacere o per scelta o per migliorare davvero la propria condizione. E questa è l'unica autentica soluzione, insieme al dialogo e alla cooperazione internazionale, a cui possiamo aspirare per cercare di mettere soluzioni a questo dramma e a questa tragedia dell'immigrazione che l'Italia vive in maniera così forte. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno, telefono da Firenze, mi chiamo Enzo.
Buongiorno.
Volevo parlare circa la Concordia, cioè su questo trasporto per me sembra illogico, ma è stato fatto dietro spinta della Costa Crociere, che dice sa, se non si porta in Turchia, ma ci si fa, ci si piglia in giro? Cioè questi prendono la nave e se la portano in Turchia, e è appoggiata anche dal prefetto Gabriele, dice sì sì, se non si portava a Genova come dice la Costa, questi la portavano in Turchia. Ma ci si fa dettare le condizioni dal maggiore responsabile, c'è stato 32 morti. E un'altra cosa circa il prefetto Gabrielli, che mi sembra un po' troppo televisivo. L'altro giorno, dietro alle dimostranze della signora Royal, no? Ministro dell'ambiente francese, dice ma cosa vogliono i francesi, noi passeremo perlomeno a 30 chilometri dalla costa francese. Sì, ma basta aprire un atlante, non sono più di moda gli atlanti, no? Però si vede che a 30 chilometri dalla costa francese c'è l'isola di Capraia. Infatti ieri a un telegiornale locale facevano vedere le rotte indicate, passano precise dalla, fanno fare anche l'inchino in Capraia, poi passano dalla Gorgona. Cioè questo allungamento per andare a Genova, dove nemmeno loro sono tanto organizzate, sì, c'è più fabbrica, c'è più mano d'opera, c'è la benedizione di Bagnasco, ma sono 400 miglia, 800 chilometri quasi, per portarla lì. Che ora dice ma noi si parte, ora invece c'è anche ritardi perché è maltempo, ma se il maltempo li prende in mezzo al Tirreno cosa fanno? Volevo sapere il suo parere, il parere di un giornalista, ero curioso, la ringrazio, l'ascolto per telefono, buongiorno.
Molte grazie a lei per queste valutazioni, sono valutazioni appunto molto di buonsenso. Il buonsenso è una cosa importante e fondamentale per l'appunto, oltre alle valutazioni di una persona chiaramente competente rispetto a questi temi. Più competente del sottoscritto, lo dico senza preoccupazione e diciamo senza timore, per cui quello che è accaduto nel caso della Concordia dal punto di vista simbolico è stato un grande scacco per l'Italia, come è stato visto, anche per quella abitudine un po' troppo facile, un po' troppo superficiale di altri paesi di associarci semplicemente sic et simpliciter a quelli che producono disastri e che non hanno la spina dorsale mai davvero dritta. E invece nel caso del riaffioramento delle operazioni di questi giorni è stata una dimostrazione di una grande competenza tecnica, di una grande capacità, come hanno sottolineato tanti giornali, di riuscire a rimediare alla tremenda situazione che era stata provocata. E quindi in questo caso bisogna cercare di avere i nervi saldi e di essere lucidi e di ritornare a di compiere quei passi che sono corretti e che sono giusti per completare l'operazione. La notizia della Concordia naturalmente ritorna sui quotidiani, apro la stampa e Teodoro Chiarelli, inviato all'isola del Giglio, Concordia, scontro sul comandante dell'ultima traversata a Genova, Costa annuncia Bosch ma si scopre che il responsabile è un altro. Il capo della protezione civile che lei evocava, che citava prima, noi incolpevoli, e Gabrielli cita Totò, una peracottata ma senza effetti. Ora, anche dal tono linguistico delle espressioni che ricorrono in questo caso, bisogna che si colga e che si concludano le operazioni nel migliore dei modi e che quindi appunto si proceda nella direzione più corretta, quella che anche lei evocava e segnalava. Anche cogliendo, come scrive Luca Mercalli, il famoso meteorologo, il fatto che ci sono delle condizioni meteorologiche, tregua meteo e onde basse, che facilitano le operazioni finali. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Mario, telefono da Roma.
Buongiorno.
E volevo un suo parere e soprattutto un suo conforto su quello che non mi sembra sia stato finora messo in risalto da nessuno della stampa italiana, mi corregga se sbaglio, cioè praticamente questa sensibilità legata al passaporto da parte di coloro che stigmatizzano, che si disperano per l'aereo abbattuto sui cieli dell'Ucraina e che sono poi gli stessi alleati che quando si è trattato dell'aereo abbattuto sui cieli di Ustica non hanno mosso un dito, non hanno tirato fuori una prova, non hanno tirato fuori un tracciato, non hanno dato le coordinate della dislocazione dei loro aerei, leggi i nostri cari vicini francesi, sempre pronti a stigmatizzare il comportamento degli italiani, ma poi eccetera eccetera, ma questa sensibilità, ripeto, legata al passaporto, mi puzza tanto di ipocrisia e di propaganda, non solo da parte degli americani, ma tanto per fare un esempio, da parte di quel signore olandese che ha giurato vendetta, ma che si è ben guardato, almeno così mi risulta, dal muovere un dito contro quei soldati olandesi che hanno permesso la strage dei bosniaci quando erano sotto le bandiere dell'ONU. Mi corregga se sbaglio, grazie.
Grazie al signor Mario. Lei ha descritto in maniera molto efficace, con la sua metafora, con l'espressione della sensibilità legata al passaporto, quella che è appunto la legge delle relazioni internazionali. Non sempre, per fortuna, ma troppo spesso. Parlare di stato di natura a proposito delle relazioni internazionali ci dice esattamente questo. È la legge del più forte, la regola di chi è in grado di imporre agli altri la propria visione e naturalmente, come diceva lei, di utilizzare due pesi e due misure in relazione ai propri comportamenti, stigmatizzando, ostacolando, colpendo o condannando i comportamenti degli altri. Questo ci dice naturalmente due cose e le sue considerazioni sono considerazioni che descrivono perfettamente quello che accade. Questa è la ragione per la quale nell'ambito delle relazioni internazionali la politica di potenza rimane fondamentale. Per poter dire e per poter praticare la propria visione occorre avere i fondamentali economici a posto, occorre essere rispettati dagli altri, occorre disporre di credibilità internazionale e anche di forza, perché da sempre, lei lo sottolineava, per l'appunto chi è più forte si impone agli altri. Allora questo duplice binario difficilmente verrà cancellato nel corso quantomeno dei prossimi decenni e questa è la ragione per la quale l'Italia, non avendo sempre purtroppo i propri fondamentali a posto e non potendo esercitare nella maniera adeguata la propria politica internazionale, soprattutto in certe fasi della propria storia, è maggiormente soggetta ad avere delle difficoltà. Detto questo, purtroppo il mondo delle relazioni internazionali è anche da sempre quello dei segreti di Stato, degli ottundimenti, degli incidenti nascosti e virati e della non cooperazione tra paesi che pure dovrebbero essere alleati. Un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Francesco, chiamo da Roma.
Buongiorno.
La mia riflessione era sull'articolo al quale ha fatto riferimento relativo all'intervista al professor Paolucci, con il quale concordo perfettamente. Sono assolutamente contrario a questa sorta di legge Franceschini legata ovviamente alla riforma del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e chiaramente diciamo che i sovrintendenti fino adesso sono coloro che hanno sistematicamente difeso e tutelato il patrimonio culturale nazionale. Io non riesco a questa qui, la vedo come una sorta di tendenza alla privatizzazione dei beni culturali ed è la stessa cosa che è successa con la sanità ed è la stessa cosa, ovviamente, io non riesco a capire per quale ragione ogni volta che ci sono dei problemi del pubblico si debba ricorrere al privato. Questo è il problema vero. E poi soprattutto c'è una cosa, visto da vent'anni a questa parte una superficialità, una incompetenza tecnica e soprattutto una arroganza nel voler tirare fuori le cose che veramente ha arrecato danni totali alla nazione. E questo mi ricollego a quel discorso che lei faceva sulla pedagogia, cioè con sistematicità quello che conta è l'esempio. L'esempio lo danno le persone con esperienza, che hanno studiato e che hanno sistematicamente fatto le cose. Oggi si è perso tutto questo. Oggi arriva uno soltanto perché ha 25 anni, è giovane, rampante, bello, bravo, va avanti, anche se dice stupidaggini nessuno lo contrasta. È un problema solo ed esclusivamente di comunicazione. La competenza tecnica va a carte 48.
Il signor Francesco da Roma sottolineava un'altra delle questioni importanti, dei temi importanti di questi nostri anni, il fatto che la competenza, che dovrebbe essere al centro delle scelte, al centro delle professioni, dovrebbe essere la ragione per la quale si viene chiamati a svolgere una certa attività, un certo mestiere e soprattutto a ricoprire delle responsabilità, non è considerata più la carta, non è più considerata più il prerequisito indispensabile. Sono anni di imperialismo della comunicazione, come hanno sottolineato tanti, con i quali bisogna necessariamente fare i conti, che non sono in tutto e per tutto negativi, penso, e la cosa va sottolineata, ma che tendono talvolta a far dimenticare per l'appunto quanto ci sia bisogno di competenza, in particolare in un paese come il nostro, un paese che ha bisogno di rimettere la competenza al centro. Il signor Francesco sottolineava il fatto che veniamo da anni di danni ideologici, nei quali il pubblico è sempre stato descritto come la sentina di ogni corruzione e di ogni male. Non vi è dubbio che in questo paese, a volte nel pubblico, anzi, come dire, più che a volte nel pubblico si annidano situazioni appunto di non competenza, ma non si dovrebbe gettare, uso nuovamente un'espressione gergale, mai il bambino con l'acqua sporca, e soprattutto non si può identificare di per sé stesso il pubblico come il luogo dell'inefficienza e il privato come il luogo dell'efficienza. Bisogna distinguere. Bisogna distinguere che è una norma ed è un'abitudine che tutti quanti, una norma di comportamento che tutti quanti utilizziamo nella vita. Bisogna distinguere le circostanze, le situazioni, bisogna capire quando il pubblico è efficiente e quindi va assolutamente mantenuto, va assolutamente utilizzato, quando certe norme del pubblico invece diventano un ostacolo rispetto a non alla frenesia, che non è opportuna in nessuna situazione, men che meno naturalmente in politica o nell'ambito dei beni culturali, ma quando diventa un ostacolo ad una normale attività e a delle politiche che portino al conseguimento degli obiettivi. Così come il privato in taluni casi è portatore di maggiore efficienza, il mercato, soprattutto in altre situazioni, soprattutto in certi paesi, diventa una grande struttura, un grande spazio di organizzazione per rispondere ai bisogni, e in altri invece rischia di essere semplicemente un'occasione per fare arricchire alcuni a scapito dei tanti. E allora in questo caso non va bene. La cosa che mi sento di commentare, di aggiungere alle considerazioni del signor Francesco è per l'appunto il fatto che distinguere nella vita è importante, così come è importante avere degli esempi positivi e degli esempi virtuosi, altrimenti ci facciamo prendere da un eccesso di pessimismo che non è sicuramente positivo nella vita. E ci sono tanti motivi per essere pessimistici, soprattutto in questo paese e nel corso della corrente fase storica, ed è per questo che dobbiamo moltiplicare il più possibile gli esempi virtuosi, gli esempi positivi, a partire anche da una diffusione, da una promozione del valore culturale e simbolico dei beni culturali e da un loro utilizzo anche per produrre occasioni di occupazione qualificata. Ringrazio tantissimo tutti voi, ringrazio le ascoltatrici e gli ascoltatori, coloro che sono intervenuti. Seguirà il GR3 con le notizie e poi pagina 3, la rassegna delle pagine culturali. E alle 10, come di consueto, andrà in onda Tutta la città ne parla, che approfondisce il tema del giorno individuato tra le vostre telefonate. Sul sito di Prima Pagina, sulla nostra pagina Facebook, arricchimenti, approfondimenti. E a risentirci a domani. Buona giornata.
Massimiliano Panarari, editorialista del quotidiano La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. posta elettronica prima pagina @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.